Come stai, fratello Carl? Bene, grazie. Spingi indietro un'altra sedia. Bene, è mia? Eccola. Ebbene, certamente bello essere di nuovo nella casa del Signore stasera, e specialmente questa, perché tempo fa ho avuto il privilegio di consacrare questa casa del Signore quando il nostro prezioso fratello Sherritt costruì questo luogo, e l'abbiamo consacrata al Signore per il suo servizio. Ed è buono essere nella casa di Dio in qualsiasi momento. Non è vero? È davvero un luogo buono in cui essere. E qua giù, in questa zona molto fredda, perché dove ciò sono sceso qui per allontanarmi dal tempo freddo e mi ci sono ritrovato. Ho detto ieri sera, spero di non aver portato a tutti voi tutto questo inconveniente. Ebbene, sapete, dicono che l'estate si prende il riposo invernale in questo posto, e forse l'inverno è venuto a guardare per vedere come stava andando. Ma è buono essere qui in qualsiasi tempo. Ho sempre avuto un sentimento per Phoenix fin da ragazzino. Amo Phoenix, e Phoenix è stato il mio primo luogo in cui abbia mai predicato a persone che non erano persone di razza bianca, erano gli indiani. Sono salito nella riserva. Immagino che ci potrebbero essere persone qui stasera che ricordano quando dal palco ho fatto una promessa a Dio: se egli avesse guarito un alcolizzato e una donna con la tubercolosi, sarei andato nelle riserve a amministrare agli indiani. E me l'hanno ricordato, ed entrambi furono guariti, e sono salito nella riserva Apache. E là il Signore ci ha dato una grande vittoria. Non riesco a ricordare il nome della signora che fu guarita dal cancro lassù. Fu un caso straordinario. Credo fosse una missionaria lassù, le Assemblee di Dio, al meglio che ricordo. Siamo andati con lei, Mitchell, ed è giusto. C'è qui qualcuno che era insieme a noi in quella riunione lassù, alla riserva, allora, in quella sera? Pensavo, sì, è giusto. Io pensavo che sarei stato contrariato. Io non riuscivo a far comprendere loro quello che intendevo. Non dimenticherò mai quella sera. C'era un... molto dopo aver predicato a lungo e detto loro in merito a Cristo. Stavo sui gradini dell'ingresso della missione e avevano riempito il posto. Allora erano tutti all'esterno. Quindi stavo parlando a loro, e una cosa straordinaria quella sera fu il vecchio fratello indiano che portarono su una tavola ed attardati quasi verso mattina. E loro erano bagnati là dove avevano attraversato il fiume. L'avevano guardato laggiù da qualche parte, l'avevano portato dentro. Chiesi al giovane, dissi, non hai timore di prendere la polmonite? Lui disse, Gesù Cristo si prende cura di me, io porto mio papà. Bene, dissi, credi che sarà guarito? Sì, era scosso dalla paralisi, i due giovani lo portavano. Pregai per l'anziano. Dopo un po' sentì qualcuno gridare. Guardai giù. L'anziano aveva la tavola sulla schiena, andava in giro salutando tutti. Proprio semplice fede per credere è tutto quello che serve. Ricordo quella notte, una dolce anziana indiana aveva delle lunghe trecce di capelli che scendevano ed era sulle stampelle, ed erano davvero fatte in casa loro, come manici di scopa con un pezzo di asse sopra di esse, simile ad un travetto 2x4 e poi avvolte intorno da stracci. E in verità il successivo a farsi avanti era, lei era in fila, veniva dall'interno dell'edificio, ma c'era un piccolo ragazzo indiano, giovane, un piccoletto dall'aspetto molto forte, era arrivato prima di tutti gli altri per mettersi in fila. E la povera piccola creatura stava cercando di tirare fuori i suoi bastoni e aveva visto due o tre guarigioni prima di entrare nella fila. E pensai, quando mi guardò e quelle grandi rughe profonde e le lacrime che solcavano quelle fossette sulle sue guance, pensai, la madre di qualcuno. Non le dissi nemmeno una parola, non pregai per lei, niente. Lei semplicemente mi guardò e quando lo fece, semplicemente mi diede in mano le stampelle e si allontanò, proprio così semplice.
My son is trying to gear me up here. Can you hear that better?
Mio figlio sta cercando di sistemarmi quassù. Riuscite a sentire meglio? Ho letto una storia oggi in merito a un maiale portato nel santuario e immagino abbiate notato.
Now that feels better anyway.
Ora, quello sembra meglio, comunque. Ecco come va la vita. Ci sono molti nodi in esse, non è vero? Ora, le persone sono in piedi e noi non vogliamo prendere più tempo di quanto possiamo possibilmente usarne. E siete persone così gentili al punto che io vorrei proprio parlarvi a lungo. E ora siamo qui in visita con l'Associazione degli Uomini d'Affari del Pieno Vangelo. E la convenzione originale viene tenuta al Ramada. Iniziano dall'ultima parte di, vediamo qual è la data, 24 fino al 28 al Ramada Inn. E là ci saranno degli oratori meravigliosi, il fratello Oral Roberts e molti altri. Ed io abbiamo sempre un tempo magnifico, poiché quando le persone si riuniscono così, abbiamo un tempo magnifico in questo Ramada Inn. Potrebbe essere che il fratello Oral ed io terremo un servizio di guarigione là. Non si può dire. Quello andrebbe proprio bene, sì. Quindi noi non ne abbiamo mai tenuto uno insieme. Non so cosa lui pensi in merito al tenerne uno, lui ed io insieme, ma sono disponibile. Se può sopportarmi, ebbene cercheremo e allora pregheremo per le persone malate. E non abbiamo tenuto servizi di guarigione, se avete notato. Non abbiamo distribuito biglietti di preghiera né altro a motivo della congestione delle piccole chiese, sapete? E le persone, non si possono quasi far entrare e far uscire le persone. E allora quando lo fate causa un ammassamento un po' confuso e i vigili del fuoco non lo apprezzano. Quindi abbiamo solo in un certo modo omesso i servizi di guarigione in quanto alle riunioni e abbiamo cercato solo di portare un semplice piccolo messaggio del Vangelo per... E la vostra presenza, la cooperazione con me e la vostra preghiera per me mi incoraggia ad essere qui e spero che i piccoli messaggi vi incoraggino a proseguire essendo che viviamo per Cristo. È noto, molte volte le persone vanno da una chiesa all'altra e quello ci fa conoscere tutti e noi diventiamo proprio come davvero confidenti uno con l'altro. Mi piace quello. Potremmo anche sedere qui, nei luoghi celesti, perché andremo in quel tipo di luogo dove saremo tutti insieme in un luogo celeste. In cielo. C'era una piccola frase di critica che ho ricevuto l'altro giorno nella posta. Potrei raccontarla mentre ci stiamo in un certo modo adattando al vostro sentimento. Qualsiasi ministro sa, si deve dire una cosa o l'altra, per così dire, per adattarsi all'uditorio e l'uditorio a voi. C'era un uomo d'affari ha riportato l'articolo nel proprio La Voice degli uomini d'affari di una piccola, penso che la chiameremo solo una visione, ed era un po' diversa di solito dalle visioni che ho. Ero stato preso da dove mi trovavo, in alto. Non mi sembrava molto più del tetto di quell'edificio, ed io ero là, in un altro luogo dove vedevo tutti quelli che erano morti. Molti di voi hanno letto l'articolo, certamente. E a quel punto, dopo che egli mi aveva detto che quelli erano chi erano, ed erano tutti di nuovo giovani, ed erano davvero... Ho sempre avuto timore di morire, non timore di poter essere perduto, ma non volevo essere uno spirito, io solo voglio rimanere un essere umano, un uomo, perché ho sempre compreso come un uomo, ho stretto le mani delle persone, pensavo, e se andrò là e incontrerò il fratello Rose e sarà una nuvoletta bianca o qualcosa? So che è il fratello Rose tramite qualche altro senso, ma se io non potessi stringere la sua mano, non potessi parlargli, oppure io mi chiedevo, non sarebbe terribile? Ma pensavo, allora quando tornerò, certamente avrò una resurrezione. Quella scrittura non mi è mai venuta in mente prima che se questo tabernacolo terrestre sarà dissolto, ne abbiamo uno che già attende. Così quel mattino mi sono alzato, stavo pensando, ragazzo, hai 50 anni, se vorrai fare qualcosa per il Signore, faresti meglio a sbrigarti, sarai troppo vecchio tra un po'. E all'improvviso fui afferrato in questo luogo e potevo guardare indietro e vedere me stesso qua giù. Non avevo mai avuto quell'esperienza. Molte volte ho avuto visioni nel vedere me stesso stare da qualche parte e poi, oh, se non lo comprendete, pensereste di essere usciti di testa. Voi siete qui osservando voi stessi là e poi andate via da qui e siete voi stessi là. Forse molto indietro, anni prima e così via, è difficile spiegare, non riuscite, non potete spiegarlo, non potete spiegare Dio, dovete crederlo, vedete, se potete spiegarlo allora non è più fede, dovete proprio crederlo. E dopo che egli me lo disse, vedendo tutte queste persone ed erano... Avevano dei corpi, loro non ci poteva essere peccato. Gli uomini e le donne, quelle donne mi abbracciavano ed erano donne, ma non c'era possibilità che ci fosse mai peccato perché, vedete, le ghiandole dei nostri corpi là saranno cambiate. Abbiamo, ora siamo un sesso diverso perché quello è per riprodurre il mondo e il nostro matrimonio per portare figli, ma allora non ci sarà più bisogno di quello. Non nasceranno più bambini, non avremo ghiandole sessuali nel mondo nuovo, vedete, niente affatto, ma tuttavia la donna sarà una donna nelle fattezze e così gli uomini saranno uomini, ma non ci saranno più maschi e femmine fra loro in quel modo e quelle ghiandole non ci saranno, quindi non ci sarà modo affatto per Satana di giocar loro mai qualche altro scherzo. Quindi in quello ho notato, queste donne vennero correndo e mi abbracciarono e dissero, nostro prezioso fratello, sono così felice che tu sia qui. Ora era incredibile, tutte loro, giovani, tutte le più belle donne, capelli lunghi, vestiti lunghi, sapete, come tuniche, tuniche bianche come seta, e come erano belle. Poi ecco venire, fratelli, proprio, e gli uomini più belli che abbia mai visto, tutti loro sembravano circa ventenni e i loro occhi brillavano, loro, oh, loro erano proprio uomini in ogni aspetto. E mi chiedevo e mi sollevavano e mi abbracciavano e dicevano: nostro prezioso fratello. Mi chiedevo come. Guardavo indietro e potevo vedere me stesso qua giù, ancora sdraiato. Ebbene, ora pensavo: quello è strano. E allora chiesi, c'era una signora davvero amorevole che si avvicinò, mi abbracciò, disse: oh, fratello Branham, siamo così felici che tu sia qui, nostro prezioso fratello. La guardai mentre si allontanava e quella voce che mi stava parlando disse: non la riconosci? Dissi: io non la riconosco. Disse: lei aveva passato i 90 quando la portaste a Cristo. E lei era là, la cosa più bella che avessi visto concernente una donna. E dissi: non sorprende che abbia detto prezioso fratello. Vedete? Ora lei non può più cambiare. Lei è in quel modo per l'eternità. Dissi: voglio vedere Gesù. Disse: egli è più in alto di questo. Un giorno egli verrà e tu sarai giudicato dal Vangelo che hai predicato perché eri la guida. Dissi: ebbene, Paolo dovrà essere giudicato dalla sua folla? Egli disse: sì. Dissi: ho predicato lo stesso Vangelo che egli predicò, proprio esattamente nel modo in cui egli l'ha detto e quel modo in cui l'ho detto. E quei milioni di voci gridarono: noi ci poggiamo su quello. Allora avvenne una cosa strana. Ero solito avere un piccolo cavallo da sella e io lo chiamavo Prince. E come amavo quel caro vecchio cavallo! Ero solito cavalcarlo ogni mattina prima di scuola, risalivo dove avevo le trappole. E vidi questo caro vecchio cavallo che si avvicinava a me e pose la sua testa sulla mia spalla e nitrì e lo accarezzai. Dissi: Prince, sapevo che ci saresti stato. E sentii qualcosa leccarmi la mano. Era il mio vecchio cane da procioni. Mi accompagnava a scuola, provvedeva ai miei vestiti per cacciare. Dissi: Prince o Fritz, sapevo che anche tu ci saresti stato. Allora sentii avvenire qualcosa, stavo tornando indietro. Quello fu scritto nella Voice degli uomini d'affari cristiani e un ministro mi ha scritto l'altro giorno, ha detto: ho apprezzato quella visione, fratello Branham, suonava tutto molto buono finché hai menzionato cavalli. Il cielo è fatto per gli esseri umani, non c'è cosa simile a cavalli in cielo. Ebbene, gli risposi, fratello, non ho mai detto di essere in cielo. Chiedevo dov'era Gesù ed egli era ancora oltre. Dissi: ma se ti potesse essere un po' d'aiuto, il libro di Apocalisse dice: quando Gesù lasciò i cieli dei cieli, egli cavalcava un cavallo bianco e tutto l'esercito del cielo lo seguiva su cavalli bianchi. Vedete? Quindi quello veniva dai cieli dei cieli. E quello che mi fece sentire così bene, quando iniziai a tornare, egli disse: tutti quelli che hai mai amato e tutti quelli che hanno amato te, Dio te li ha dati. Un giorno luminoso dall'altra parte sarà diverso. Io non posso proprio, non potete proprio permettervi, gente, di mancare quel luogo. Non fatelo. Qualsiasi cosa facciate, fate, non abbiate timore. Non c'è bisogno di aver paura. Non c'è niente di cui avere paura. Oh, quando pensai a tornare indietro, mi rese triste. Dovrò tornare di nuovo indietro? Dovrò tornare indietro da quello che avevo timore di essere? Vedete? E allora quando arriviamo al corpo risorto, allora mangeremo e berremo. Loro non mangiavano né bevevano. Non avevano bisogno di mangiare e bere. Non andavano da nessuna parte e non erano stanchi. Era proprio... non c'è parola che io possa usare. Dicessi: perfetto? quello non lo renderebbe. Va oltre quello che chiamo perfetto. Loro ce l'avevano proprio fatta ad arrivare in quel luogo. Ecco di che cosa si trattava. Ed era meraviglioso. Quindi, oh, ascoltate, amici, io penso di essere nel giusto senno, ed io so che suona strano, ma non sono mai stato capace e non ho mai provato a spiegare queste cose alle persone. Molte cose che sono vanno oltre la spiegazione e confondereste soltanto la mente delle persone. Ma se potessi e mi sentissi di fare così, sarebbe allarmante. Ma notate questo, dico questo, non abbiate timore. La morte è solo uno spaventapasseri cercando di tenervi lontano da qualcosa. Ma è così glorioso, va oltre qualsiasi cosa a cui possiate pensare. Non sorprende che la Bibbia abbia detto: occhio non ha visto, orecchio non ha udito, nemmeno è entrato nei cuori degli uomini quello che Dio ha in serbo per coloro che lo amano. Oh, solo guardare oltre la cortina del tempo. Allora ho cercato più di quanto abbia mai fatto prima in vita per cercare di vincere persone a Cristo da allora. Non potete permettervi di mancarlo. Non fatelo. Siate certi di essere a posto con Dio e le altre cose andranno bene. Ora ho solo alcuni appunti annotati qui, dai quali stasera pensavo di parlare un po', e penso che domani sera saremo molto in alto, a circa 20 miglia da qui o più. Mesa, credo sia. Mesa. Quella è Mesa? Mesa. E poi la sera seguente a Tempe. Tempe. E ho il programma qui in tasca dal foglio che il fratello Williams mi ha dato, ma sono stato molto occupato, proprio non l'ho guardato ancora. Billy solo viene, mi prende e detto: andiamo così e cos'ha e così e cos'ha ed eccoci qui. Allora vengo qui e lui cerca di strozzarmi. Ora, vi sentite tutti molto religiosi? Dite amen se lo siete. Molto bene, è buono. Ora, chiniamo i capi proprio ora, poiché abbiamo proprio il nostro piccolo senso dell'umorismo e di espressione. Siamo bambini, ci riuniamo e parliamo come bambini, e noi, anche Dio aveva il senso dell'umorismo, sapete? Quindi chiniamo i capi ora e parliamo a Lui prima di leggere la Sua parola. Mentre abbiamo i capi chini, ci sono qui dentro coloro che hanno una richiesta di preghiera, sia fatto sapere tramite una mano alzata. Dio vi benedica. Ora chiniamo i capi. Nostro Padre Celeste, veniamo nella Tua presenza ora mentre chiniamo i capi e i nostri cuori in umiltà. Ci avviciniamo per fede oltre la luna e le stelle al trono di Dio nel nome del Signore Gesù, perché siamo certi che se veniamo nel Suo nome, Tu ci ascolterai. Saremo accettati nella Tua presenza tramite il Suo nome. Che privilegio è quello sapere di essere accettati nella presenza di Dio tramite il nome di Gesù Cristo. Ed Egli ci ha detto, Padre, che qualsiasi cosa chiediamo nel Suo nome, che Tu nella Tua abbondanza di misericordia e grazia avresti perdonato i nostri peccati e ci avresti dato il nostro desiderio. Padre, siamo così felici per quello. Non c'è altra cosa a cui potremmo pensare essere un privilegio maggiore di avere questo privilegio. Sarebbe un privilegio per noi cittadini americani avvicinarci al Presidente. E tutto quello che dovremmo fare da attraversare per poterci avvicinare al Presidente per un solo momento di tempo, da prendere un momento del suo programma occupato. occupato. Dovremmo passare per uffici e ogni via di accesso per riuscire ad arrivare e dover motivare le nostre ragioni e dovremmo essere esaminati prima di avere quel privilegio. Ma pensare a ciò, il Dio, creatore dei cieli e terra, sta aspettando che noi ci avviciniamo. Noi, peccatori indegni, egli aspetta che noi ci avviciniamo nel nome del Signore Gesù con la sicurezza che ci sarà concesso quello che chiediamo se solo possiamo credere che avverrà. Allora controlleremo le nostre richieste molto attentamente e sapremo di non dire assurdità o chiedere stoltamente. E se lo facessimo, preghiamo che tu ci perdoni, Signore. E stasera chiediamo la misericordia su ognuna di queste mani che sono state alzate. Possano essere concesse loro le loro richieste, Signore. Possano sentire la sicurezza nel loro cuore proprio ora, questo mentre siamo nella tua presenza, affinché quando apriremo gli occhi e alzeremo i capi dalla polvere dalla quale tu ci hai formati, possiamo sentire quella sicurezza ancorata che ci è stato concesso quello che abbiamo chiesto. Vorremmo chiedere per quelli, Signore, forse stasera nell'edificio, che non sono mai entrati nella tua presenza tramite la preghiera per chiedere il perdono del peccato. Possa questa essere la sera in cui verrà detto qualcosa o qualcos'altro o qualche azione dello Spirito Santo che farà in modo che i loro cuori tremino e chiedano quella grazia che perdona. Guarisci i malati. Signore, preghiamo che tu conceda loro stasera la sicurezza che la preghiera di fede ora è stata pregata e salverà il malato. Perché potremmo dire e aggiungere questo che è il così, dice il Signore, perché sta scritto nella parola del Signore. Ora, Padre, preghiamo che tu benedica questi piccoli commenti che sono stati provvisti qui oggi per la tua parola. Estrai da questa lettura un contesto per ogni cuore. E se venissi meno in qualche modo, Signore, e mancasse l'unzione dello Spirito Santo, possa egli in grazia divina andare con la parola e posizionarla nel cuore dove è supposta essere. E possiamo stasera vedere la mano dell'Onnipotente allungarsi su questo edificio e fare cose che sarebbero eccezionalmente al di là di tutto quello che potremo fare o pensare. Quando andremo via stasera e andremo nelle nostre diverse case, possiamo poter dire come quelli che vennero da Emmaus: non ardevano i nostri cuori in noi mentre egli ci parlava lungo la via? Perché lo chiediamo nel suo nome. Amen. Ora, molte persone in qualche modo annotano questo è il testo che un ministro usa. Ed io, se ora volete, mi piacerebbe leggere due punti nella Sacra Scrittura. Cioè, prima andremo e leggeremo in Genesi, il 22 capitolo, e poi in San Giovanni 12, 32, leggeremo per la seconda parte della Scrittura. Ora, in Genesi 22, iniziamo con il 7 versetto del 22 capitolo. Ed Isacco disse ad Abramo, suo padre: padre mio. Ed egli rispose: eccomi, figliuol mio. Ed Isacco disse: ecco il fuoco e le legne, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Ed Abramo disse: figliol mio, il Dio si provvederà ad agnello per l'olocausto. ed essi se ne andarono amendue insieme. Ed ora in San Giovanni 12:32 leggiamo queste parole dalle labbra del Signore. Ed io, quando sarò levato in su dalla terra, trarrò tutti a me. Ed ora, come testo da cui vorrei parlare su questo, è accettare la via provveduta da Dio per il tempo della fine. Lasciate che lo citi di nuovo perché va sui nastri. Credo stiano registrando questi messaggi e sui nastri che abbiamo quasi 500 testi da cui immagino di aver predicato hanno qualcosa di simile a questo, ma non esattamente questo. Accettare la via provveduta da Dio al tempo della fine. Sapete, ci sono molte vie che le persone prendono, ma in realtà ci sono solo due vie in cui un uomo può andare, che sono la via del bene e la via del male. E tutti noi qui stasera siamo su una di queste strade, quella del bene e quella del male. Non c'è una via di mezzo. Gesù disse: non si può servire Dio e Mammona, intendendo il mondo. Siamo o giusti o errati. Ed ora, se solo ci allontaneremo dalla nostra stessa via, è l'unico modo in cui possiamo entrare nella via di Dio. E Dio ha fatto una via provveduta per tutto. Egli ha provveduto la via. E dove ci mettiamo nei problemi è nel non seguire quella via e aggiungere in essa le nostre proprie vie. E quello forma una perversione. E qualsiasi cosa che è pervertita non è affidabile. Quindi Dio ha una via e guardiamo proprio ad alcune delle sue vie. Prendiamo qualcosa nella natura, perché la natura è stata la mia prima Bibbia. So che Dio è un creatore ed Egli creò la natura ed Egli vive nella sua creazione, nella natura. Prendiamo per esempio l'albero. Ho appena parcheggiato sotto uno là fuori alcuni momenti fa, Billy l'ha fatto, e con i suoi rami, e ho notato le foglie cadere. Ora, non siamo mai stati in grado e non saremo mai in grado di trovare un modo migliore per un albero di nascondere la sua vita durante l'inverno della via provvedutagli da Dio per nascondere la sua vita. Ora, cosa sarebbe se cercassimo di produrre qualche altra via oltre alla via normale provveduta per l'albero? E se ogni agosto, settembre, specialmente nella terra da cui provengo, il nord, se dovessi uscire nel campo di mele e prendere qualche tipo di strumento e posizionarlo nell'albero, all'incirca in agosto, dopo che le mele sono maturate, e tirare la vita fuori dall'albero e portarla in un bel posto caldo e tenerla durante l'inverno, la vita, la linfa di vita dall'albero, e metterla in un buon contenitore caldo e tenerla fino a primavera e poi iniettarla di nuovo nell'albero. Sapete, quello non funzionerebbe mai, non sarebbe mai così, e nel cercare di farlo ucciderebbe solo l'albero. Ma Dio ha un modo per prendersi cura di quella vita durante l'inverno. Dio ha fatto una via sapendo che l'inverno sarebbe venuto sull'albero. Egli fece una via per esso. Ho avuto il privilegio di guidare a Cristo un miscredente di 75 anni, grazie a questo, non molto tempo fa. Signor Wood, un mio vicino, e lui era di fede, un testimone di Geova, e aveva un figlio che era storpio, aveva una gamba raccorciata sotto di lui, e sua moglie, credo, apparteneva al il movimento Anderson della Chiesa di Dio, e vennero a Louisville, Kentucky, dove hanno vissuto in un piccolo posto chiamato Crestwood, circa 30 miglia da Louisville. E alla riunione là, nell'uditorio, videro una ragazza che aveva questa malattia, in cui lei diventa di gesso o di pietra, e l'aveva già paralizzata molto sopra le anche, poiché non si era mossa per diversi mesi, e veniva dai suoi piedi. Si pregò per lei una sera, e il giorno seguente lei stava correndo su e giù dai gradini proprio più veloce che riusciva. E il signor Wood portò suo figlio, certamente, non entrò mai nella riunione, e immediatamente dopo quello fui portato oltreoceano. Andai là per il nostro signore. E nel ritorno stavo tenendo una riunione su in Ohio, e lui portò il bambino chiamato David, ed era seduto molto indietro, quasi a mezzo isolato. E lo Spirito Santo entrò e disse: stasera qui c'è un uomo, e lui e sua moglie sono seduti proprio in fondo. Non l'avevo mai visto in vita. E disse: l'uomo, il nome è Wood. È un appaltatore, ha un figlio storpio che aveva la polio, che gli aveva raccorciato una gamba sotto di lui. Ma così dice il Signore, il ragazzo è guarito. Lui non era abituato a tali cose. Il ragazzo rimase seduto là per un po', e dopo un po' sua madre disse: David, perché non cerchi di alzarti? E quando si alzò, la gamba era normale come l'altra. L'uomo vendette la sua attività e si trasferì vicino della porta accanto. Oh, è un fratello così amorevole. L'altro mattino, quando sapeva che sarei venuto qui per un tempo prolungato, lui è circa all'alba, quando partì da casa, era là che si sporgeva sulla strada, piangendo così, facendo l'autostop come se stesse venendo con me. E mi ha abbracciato ed è uscito lungo la corsia. Un fratello così meraviglioso, è stato un vero amicone per me. Eravamo giù nello stato del Kentucky a caccia di scoiattoli circa 3 anni fa ed era diventato davvero secco. Ed ora, se qualcuno di voi della parte est sa cos'è uno scoiattolo grigio, lui, Houdini, l'artista della fuga, è un dilettante in confronto a lui quando ha paura. Perciò mi piace cacciarli, così li cacciamo con un fucile calibro 22. E avevamo cacciato, ero in vacanza da circa 2 settimane e ci eravamo accampati all'esterno ed era molto secco. E si poteva proprio camminare attraverso i boschi e spezzare una foglia e quel piccoletto, oh my... Non riuscite proprio a vederlo, è sparito. Così il fratello Wood disse: fratello Branham, conosco un posto qua giù che ha delle vallette profonde. Quanti sanno cos'è una valletta? Ebbene, da che parte del Kentucky venite? Ed ecco come lo chiamano giù in Kentucky. Qua giù credo lo chiamiate canyon o qualcosa dove scende l'acqua lungo la diramazione. E arrivate in quei posti profondi ed è ancora umido e potete camminare e non fa rumore. Lui disse: ma il vecchio miscredente è, odia i predicatori. E io ero stato nel paese solo una volta prima ed era stato in una riunione. E dissi: bene, tu lo conosci? Lui disse: conosce molto bene mio papà. Dissi: andiamo a chiedergli, perché qui non stiamo combinando niente. E andammo nel suo piccolo furgoncino e andammo su per i boschi e giù dalle colline. Oh, ma alla fine arrivammo nel posticino e c'erano 2 uomini anziani seduti sotto un melo. Era circa il 20 di agosto. E così uscii dal furgoncino si avvicinò e disse, il mio nome è Wood. Disse, io sono Banks Wood. Disse, vorrei sapere se potesse andar bene cacciare nella tua proprietà. Lui disse, sei il figlio di Jim Wood? Ora, suo papà è un lettore nei Testimoni di Geova, o lo era, e l'intera famiglia è venuta a Cristo, tutti, attraverso visioni, ognuno, dicendo loro proprio cosa sarebbe avvenuto, ed è stato proprio in quel modo. Oh, come vorrei potermi fermare a raccontarvi proprio quella storia di famiglia, come sono entrati ognuno dei figli ora e nel regno di Dio battezzati con lo Spirito Santo. E così quando Banks lo accettò, tutta la sua gente lo scomunicò, questo era tutto, era fuori. Ma uno per uno, ognuno di loro passando per dirgli ciao, lo Spirito Santo li afferrava e diceva loro delle cose, e così dovevano entrare. E poi andavano a dire a qualcun altro, allora venivano loro, esso gli diceva qualcosa, allora questi veniva, ed ecco il modo in cui l'intera famiglia è entrata in Cristo. E così quando abbiamo preso il fuori dal, egli uscì dal furgoncino e parlò all'uomo, disse, sei il figlio di Jim Wood? Disse, sì. Disse, Jim Wood è un uomo onesto, sì signore, fai pure, caccia dove vuoi. Lui disse, grazie. Disse, ho portato il mio pastore insieme a me. Lui disse, Wood, non vorrai dire che ti sei abbassato tanto da dover portare un predicatore con te ovunque tu vada? Pensai che fosse arrivato il tempo di uscire, così uscii dal furgoncino e feci il giro. Oh, ma voi fratelli cacciate, miei compagni di caccia, so che siete qui dentro, e come ero insanguinato e sporco, e la barba lunga circa così, sapete, non avevo fatto un bagno da 2 settimane, e oh! Così uscii dal furgoncino e mi avvicinai con cautela, e lui mi squadrò da capo a piedi 2 o 3 volte, immagino abbia pensato, che predicatore! Dissi, salve! E lui disse, salve! E così il signor Wood iniziò a presentarmi come io, il mio suo pastore. E disse, prima che avesse la possibilità di farlo, il vecchio disse, ebbene, disse, glielo dirò proprio ora. Disse, sono supposto essere un miscredente. Non ho molto a che fare con voi che vi chiamate predicatori. Dissi, sì signore, bene, dissi, quella è un'opinione. E lui disse, ebbene sai, sono un miscredente. Dissi, non credo che valga la pena vantarsene. Non lo pensa? Lui disse, ebbene immagino di no. Così dissi, pensai in cuor mio, signore, se mi hai mai aiutato, fallo ora. Così l'altro uomo anziano seduto là non disse mai nulla, i vecchi capelli a cencio, non so cosa, sapete cos'è, cuciti con corde attorcigliate, sapete? E così rimasero seduti là per un po', e così disse, sai cos'ho contro tipi come voi? Abbaiata all'albero sbagliato. Quanti sanno cosa significa quel abbaiare all'albero sbagliato? Quello è un cane bugiardo, sapete, che abbaia all'albero sbagliato. La selvaggina se n'è già andata da là. Là sopra non c'è nulla, vedete? Così disse, voi abbaiate ad un albero, non c'è nulla là. In altre parole, parlate di Dio e non c'è una tale cosa come Dio. Ebbene, dissi, certamente noi lo crediamo. E gli disse, ebbene lei potrebbe, ma io no. Dissi, ebbene, va benissimo. E lui disse, vedi quel vecchio camino lassù, sulla collina? Dissi, sì signore. Disse, sono nato lassù. E disse, mio padre costruì questo luogo qua giù. Abbiamo traslocato quando avevo circa 16 anni. Dopo la morte di mio padre ho preso il posto. Ho cresciuto la mia famiglia. Sono qui da 76 o 78 anni o qualcosa del genere. Disse, ho cercato continuamente ogni giorno attraverso i cieli, ho cercato in tutti i boschi, ho cercato su tutto il terreno e non ho mai visto nulla che assomiglia a Dio. Dissi, Ebbene, è davvero un peccato. E lui disse, ecco il motivo per cui penso che tipi come voi state abbaiando all'albero sbagliato. Dissi, sì, signore. E poi avvenne qualcosa. Guardai sull'albero, guardai in basso e c'erano delle mele che si trovavano sull'albero. Dissi, le dispiace se prendo una di quelle mele? Lui disse, faccia pure, le vespe le stanno mangiando. Sapete cosa sono le vespe? Ne sono certo. Così io scesi e presi una delle mele e la strofinai sul gambale dei miei pantaloni e diedi un morso. Dissi, questa è una bella mela. Disse, sì, è una buona. Dissi, quanto è vecchio quell'albero? Lui disse, l'ho piantato io là. Vediamo, sono 47-48 anni, qualcosa del genere. Disse, ho piantato un piccolissimo germoglio. Disse, l'ho raccolto da qualche parte lontano, da qualche altra parte, e l'ho portato qui. Dissi, sì, signore. E dissi, porta frutto ogni anno? Ogni anno porta belle mele, disse. Possiamo mangiare molte mele da là. E dissi, ebbene, è meraviglioso. Sono felice di sentirlo. E dissi, sa, è solo il 15 di agosto. Dissi, ci sono 32 gradi all'ombra quasi tutto il tempo. Dissi, è strano allora che tutte le foglie cadano dall'albero e non abbiamo avuto gelo. E lui disse, oh, quello è la linfa, è tornata nella radice. Oh, dissi, è quello di cui si tratta? Lui disse, sì. Dissi, allora torna nella radice, per cosa? Lui disse, ebbene, se rimanesse lassù, l'inverno lo ucciderebbe. Dissi, ucciderebbe cosa? Lui disse, l'albero. Il germe di vita è in quella linfa. Scende e si nasconde nelle radici. Dissi, oh. Dissi, ora cosa farà? Che ne di... Lui disse, bene. Lui disse, non è niente di insolito. E dissi, no, no, quello è solo un'azione della natura. Lui disse, sa, voglio dirle qualcosa. Lui disse, prima che lei vada oltre, voglio dire questo, che una volta ho sentito di un predicatore che mi piacerebbe sentire una volta, se mai verrà ancora in questo paese, voglio sentirlo. Dissi, oh, è bello. Dissi, lui disse, egli era qui ad Acton circa 2 anni fa, in una campagna fuori nella zona fieristica metodista là fuori, nell'area dei campeggi metodista. E Banks guardò, mi girai verso Banks, io, quello è il fratello Wood, dissi. E lui disse, ora ho dimenticato il nome dell'uomo, disse, sa, non era mai stato in questo paese prima. E disse, una vecchia signora, qualcuno, vive quassù a circa un miglio sulla collina. Disse, stava morendo di cancro. E la portarono a Louisville, 120 miglia, e i dottori la aprirono e tutto il suo stomaco era avvolto, intestini e tutto, dal cancro, e non poterono far nulla per lei. E disse, allora portarono, la ricucirono e la portarono indietro. E mia moglie ed io salivamo ogni giorno e non potevano più alzarla. Dovevamo solo tirare le lenzuola e cambiare il letto. E disse, siamo saliti lassù per diverse settimane. Si era aspettato proprio ogni sera che lei morisse o qualsiasi momento. E disse, sua sorella vive qui dietro presso un altro ruscello. Sapete, ecco come si chiamano laggiù, non è una strada, è un ruscello, su un altro ruscello. Ho sentito qualcuno ridere, è pieno di gente dal Kentucky qui dentro, su. Ebbene, sono nato in quello che chiamano Little Runnix, laggiù. Mio nonno viveva sul Big Runnix, che si versa nel Bumshell. Il Bumshell Creek scende proprio nel Little Runnix e scorre vicino alla Casey Ford e scorre proprio nel fiume Cook. Cumberland. Ora, quello è appena al di là del promontorio Greenbrier. Ecco dove è nata mia madre, sul promontorio Greenbrier. E lui disse, questa donna viveva in un altro luogo. E disse, sono circa 20 miglia da qui. E lui venne quella sera ed era seduta molto in fondo in quell'area di campeggio. E disse, questo predicatore, quando era lassù, pregò per i malati e disse, stava dicendo alle persone chi erano e tutto in merito. Disse, questa donna entrò in ritardo e lei non ricevette uno di quei biglietti che venivano distribuiti. E disse, questo predicatore si girò verso di lei e le disse, sai tu, signora, seduta là dietro, sei la tal dei tali. E stasera, quando sei partita da casa, ti sei messa in tasca un fazzolettino con una figura blu nell'angolo. Disse, e hai una sorella chiamata tal dei tali. E disse, lei è morente di cancro allo stomaco. L'avevo appena visto in una visione. Ora, prendi quel fazzoletto e vai a porlo su di lei. E così, dice il Signore, lei sarà sanata. Lui disse, e la signora, quella sera abbiamo udito un fortissimo rumore sulla collina, pensavo avessero l'esercito della salvezza lassù. Disse, circa a mezzanotte, e pensavamo che l'anziana signora fosse morta. E disse, sa una cosa? Io e mia moglie siamo saliti il giorno dopo per vedere se potessimo offrire conforto presto al mattino, e lei era seduta là al tavolo con la tazza di caffè, proprio versando caffè, e lei e suo marito stavano mangiando una torta di mele a mezzaluna fritta per colazione. Dissi, quanti sanno cosa sono le torte di mele a mezzaluna? Sapete, ora sono a casa. Quello era proprio, mi piacciono e mi piace la melassa di sorgo su di esse, e ho cercato dappertutto in questo luogo per della melassa di sorgo, e se tornerò di nuovo mi porterò proprio un secchiello, perché quasi non riesco proprio ad andare avanti senza di ciò. E sapete, io ne uso molta, perché sono un battista in qualche modo, sapete, io non credo nello spruzzare quelle torte. Io proprio le battezzo completamente per bene. Ed io così ci verso sopra molta melassa. Così poi lui disse, lei la stava mangiando. Dissi, pensai, eccolo. Dissi, ora, stai parlando sul serio. Ebbene, lui disse, salga proprio lassù e vedrà da solo. Disse, è stato 2 anni fa. E disse, lei non solo fa le sue faccende, fa le faccende del vicino. Ora, vedete, a quel punto era lui che predicava a me. Sapete, mia mamma era solita dire, dai abbastanza corda alla mucca e si impiccherà. Così è quasi giusto. Si era messo alle strette da solo quella volta, quando disse, salga là e guardi. Dissi, ora guardi, signore, intende che i dottori avevano aperto quella donna e l'avevano trovata con il cancro? È giusto? E dissi, è ricucita? E poi intende dirmi che quell'uomo là, 15 miglia da qui, vide quella donna e disse esattamente cosa sarebbe accaduto quando le avrebbero imposto il fazzoletto? E quella donna ha superato quel cancro. Disse, salga proprio lassù, le dirò come arrivarci. Dissi, no, la prendo in parola. Dissi, la prendo in parola. Dissi, sì, signore. Sì, stavo mangiando questa mela, sapete, per tutto il tempo masticandola. Dissi, quella è una buona mela. Dissi, voglio farle una domanda. Cosa ha fatto sì che la linfa lasciasse l'albero e scendesse nelle radici? Ebbene, disse, doveva per preservare la sua vita per l'inverno. Dissi, allora quando torna la prossima primavera, le porta un altro mucchio di mele? Giusto! E dissi, ora voglio chiederle qualcosa. Quale intelligenza fa scorrere quella linfa? Dice, ecco, è autunno, torna nelle radici e nasconditi. Se non lo farai, l'inverno ti ucciderà. Torna nelle radici e rimani là fino a primavera. E poi, quando fa caldo e diventa propizio, allora torna su e porta delle altre mele per questo tizio. Ora, sa che è vita botanica. Non ha intelligenza propria? Allora, mi dica, quale intelligenza manda quella vita nella radice di quell'albero? Non ha intelligenza propria? Lui disse, è solo la natura. Dissi, allora prenda un secchio d'acqua e lo metta su quel palo là fuori e veda se la natura lo fa scendere in autunno e lo riporta in primavera. Vede? No, signore. Che cos'è? Ora accantoniamolo un minuto. È la via provveduta da Dio. Essa opera solo nel modo in cui Dio l'ha provveduta. Una piccola voce dice, scendi nelle radici, ed essa scende. Ora lo compie senza alcuna intelligenza. Cosa dovremmo fare noi per lo stesso Dio che ci parla? Noi? Ma abbiamo il diritto di rifiutare o accettare. Per la maggior parte rifiutiamo. L'albero non può rifiutare. Esso conosce solo una routine. Quella è ubbidire al suo padrone. Ebbene, disse, non ci ho mai pensato prima. Dissi, le dirò una cosa, lei ci pensi a lungo mentre andiamo a caccia e quando tornerò lei mi dica cosa dice alla linfa di quell'albero di scendere nelle radici e rimanere per l'inverno e tornare la primavera seguente? Quando trova quale intelligenza controlla la vita di quell'albero e dice scendi nella radice e torna, le dirò che è la stessa intelligenza che mi ha detto metti il fazzoletto sulla donna e lei sarà sanata. Lui disse, ha detto a lei? Dissi, sì signore. Dissi, qual era il nome dell'uomo? Lo ricorda? Lui disse, non riesco a ricordarlo. Dissi, non era Branham? Lui disse, eccolo. Dissi, sono il fratello Branham. Là, in quel punto, si alzò, mi prese le mani. Disse, per una volta in vita, vedo cosa intende. Lo guidai a Cristo. L'anno scorso ero laggiù. Lui è morto, se n'è andato. Le misericordie di Dio. Là era seduta sua moglie sotto un albero, sbucciando mele dallo stesso albero. Mi avvicinai e dissi, posso andare a caccia? Lei disse, non permettiamo alcuna caccia. Dissi, mi dispiace, io dissi, pensavo di avere il permesso. Lei disse, da chi ha avuto il permesso? Dissi, suo marito. E lei disse, mio marito è morto. Dissi, solo recentemente è morto. Non è così? Disse, sì, non dava mai il permesso alle persone. Dissi, sotto questo melo, l'anno scorso ero qua giù e stavamo parlando di quest'albero. Lei disse, lei è il fratello Branham? Dissi, sì. Lei mise giù la pentola di mele. Disse, fratello Branham è morto nella vittoria di Gesù Cristo, la sua ultima testimonianza. Che cos'è? Solo vedere. Non cercare di andare attraverso tutta la matematica e com'è successo, ma solo una semplice cosa piccola, osservando Dio, provvedere una via è qualcosa che si mantiene sulla via. Vedete, la stessa intelligenza che avrebbe detto ad un albero muto, scendi e nascondi la tua vita, quella stessa intelligenza era colui che mostrò una visione della donna. E lui lo afferrò e non poteva negarlo nessuno dei due. Là c'era l'albero e là c'era la donna. Amen. Vedete, la via provveduta da Dio. Non hanno neppure trovato un modo migliore per far uscire un pulcino da un uovo dall'aprirsi una via con il becco. Non hanno alcun modo migliore. La scienza non è mai stata capace di produrre qualcos'altro.
If you crack the shell to take him out, it would kill him.
Se rompete il guscio per tirarlo fuori, lo ucciderebbe. Morirà. Deve seguire la via provveduta da Dio per poter vivere. Amen. Quell'opera anche sugli esseri umani. Egli è equipaggiato. Avete mai notato il piccolo pulcino quando esce dal guscio? Ha un ulteriore piccolo becco sul guscio, un piccolo raschietto bianco. E il piccoletto là dentro, proprio quando la vita inizia ad arrivare, lui inizia a ondeggiare la sua testolina. Cosa fa quello? Quel piccolo raschietto raschia il guscio e lo rende sottile. Mentre riceve un po' più di vita, inizia a colpire con quella cosetta e dopo essere già fuori dal guscio non ne ha più bisogno, quindi semplicemente cade. E la cosa che compie è una protezione per la terminazione del suo becco. Se non fosse così, avrebbe un becco deformato e non potrebbe raccogliere il grano. Oh my! La via prevista da Dio della sopravvivenza. Dio lo sistema proprio nel modo per uscire da là. Non c'è modo migliore, qualsiasi altra cosa lo ucciderebbe. Lui deve venire nella via provveduta da Dio. Ora, se cercherete di produrre qualche modo o di cercare qualche modo, lo ucciderete. Ecco qual è il problema con la Chiesa cristiana oggi. Ha cercato di accettare una via manufatta invece di farsi strada beccando verso il regno di Dio. Ha cercato in qualche altro modo e non funzionerà. Ucciderete il vostro paziente, ucciderete il vostro piccolo, il piccolo di Dio, cercando di produrre qualche via. Oh, non serve questo buu qui e il piangere, non serve tutto questo, oh sì, c'è. Non c'è bisogno di questo morire, se non c'è morte non ci può essere nascita. La nascita viene solo tramite la sostanza di morte. Se un granello di frumento non cade nel terreno e muore, dimora da solo. Deve marcire ed entrare nella corruzione e poi da quella corruzione scaturisce nuova vita. Non funzionerà in nessun altro modo. Deve prima corrompersi ed essere corrotto. Ed ecco come deve essere: morire a noi stessi e nascere di nuovo dallo Spirito Santo. No, non hanno trovato un modo migliore affinché un pulcino esca dal guscio, dal farsi strada beccando. Ecco la via prevista da Dio per lui ed è equipaggiato per farlo. Dio non provvederebbe una via senza provvedere uno strumento per esso. Quindi egli ha provveduto una via e ha provveduto lo strumento affinché il pulcino si liberi. Amen. Ora, non hanno nemmeno trovato un'idea migliore per le oche e le anatre che vengono al sud, dal nord, di sciamare e poi volare verso sud. Nessun altro modo? Vedete, prima che volino a sud o volino dal sud di nuovo a nord, si radunano prima di lasciare i terreni o le dimore per una nuova dimora, si radunano. Le api fanno la stessa cosa, si radunano, è la natura. Che cos'è? Hanno un risveglio, si radunano tutte e si riuniscono. Non avete mai sentito un rumore tale nella vostra vita? E prima che possiamo mai lasciare questa abitazione per una nuova, dobbiamo riunirci in un risveglio. Oh, andate vicino ad un gruppo di oche o anatre. Non avete mai sentito tanto ciarlare in tutta la vostra vita. Cosa stanno avendo? Un risveglio. Si preparano a partire per l'aria. Amen. Ecco cosa ci serve oggi. È un risveglio di raduno. Nessun altro modo, non appartenenza. Dio non conta le maggioranze, egli conta la sincerità nella sua via provveduta. Ora, non hanno mai trovato nient'altro per prendere il suo posto. Non ci potrebbe essere modo migliore. Ora, per esempio, se la scienza dicesse: povere anatrine, non vogliamo proprio che migrino più, e butteremo su di loro una rete prima che si preparino a migrare, e le vogliamo radunare proprio in un recinto, e le porteremo al sud. È come farla ad entrare in qualche organizzazione o qualcosa, sapete, recintandole da qualche parte. Si è sulla via del mattatoio, si andrà al mattatoio quando si entra in un recinto. Ma quando si va per la via provveduta da Dio, si è lontano da quello. Così, forse non avrei dovuto dirlo, non lo intendo nel modo di essere un diffamatore contro un'organizzazione, ma sapete cosa intendo? Forse è tutto, non è quello il modo di farlo, non potete indurle in un'organizzazione e rinchiuderle e dire sono metodista o battista o qualche altro, non è quello, no, dovete sciamare, è così, dovete arrivare al punto in cui potete aprirvi la strada beccando. Questi si riuniscono insieme ed entrano in questo recinto e quando loro se lo fanno sanno di essere sulla via del mattatoio. Ma ora se poteste metterli tutti, radunarli e metterli in una gabbia e portarli giù al sud, liberarli, allora prima di prepararsi a sciamare, allora gettare una rete su di loro. Non crediamo nei giorni dei miracoli, vedete? Voi anatrine non potete più volare. Quello era per le anatre di un'altra epoca. Finché Dio crea un'anatra e gliele fa tutte uguali, e se Dio fa una via finché ci vada un'anatra, è la via in cui andranno tutte le anatre. E sapete cosa provocherebbe? Alla fine ucciderebbe quell'anatra. Sarebbe così molle, le sue ali non crescerebbero bene. Non potrebbe più volare, proprio come il suo cugino da cortile, tutto pancia e niente anatra, vedete? Non ha ali con cui sollevarsi, è così. Vedete, diventerebbe un mollaccione come il suo cugino da cortile, i suoi fratelli denominazionali che non vanno da nessuna parte, vedete? È così, vedete? È così. Ecco tutto quello che sarebbe un vecchio mollaccione, non saprebbe nulla del volare libero. Amen. Ecco qual è il problema oggi. Cerchiamo di recintarle e dir loro i giorni dei miracoli sono passati e lui non potrebbe confidare in se stesso per togliere i piedi dal suolo. Lo ucciderebbe. Non vivrebbe molto a lungo. Ma sapete, quella piccola anatra direbbe, se potesse rispondere, no, grazie. Oh, è facile. Non hai da fare niente. Puoi agire proprio nel modo che vuoi. E gli direbbe grazie, agisco come voglio perché c'è qualcosa in me che si muove. Amen. E devo agire nel modo in cui desidero. E ogni uomo che è nato dallo Spirito di Dio, c'è qualcosa che lo muove. Deve volare nel celestiale. Qualche emozione, qualcos'altro che lo rende reale. Il piccoletto alla fine diventerebbe come un pollo, un uccello domestico. Lui proprio non potrebbe sollevare più le zampe dal suolo. Così, se il pollo continuasse sempre a volare nell'aria, ebbene lui potrebbe andare bene. Potrebbe andare ad est, ovest, nord e sud e vedere cose. E un'altra cosa, vedete, lui proprio non ce la farebbe, perché scendendo sulla via dal Canada, raccoglie diversi tipi di materiali, cibo che non otterrebbe se lo tenesti in gabbia, cibandolo sempre solo con granaia. Potete leggere fra le righe? Lo mettete là così, conosce solo il credo degli apostoli, cosiddetto, è come andare alla scuola domenicale, ed è proprio tutto quello che c'è in merito, pagare il predicatore e vivere nel modo in cui vuole. Ma oh, quando si è in volo, amen, quando si è in volo si raccoglie più del vostro credo denominazionale. Si raccolgono vitamine, la vitamina spirituale che costituisce un corpo solido, pieno di muscoli, con piume sulle ali che possono sollevarvi da terra e mostrarvi cose future, lo Spirito Santo. Quando Egli, lo Spirito Santo, sarà venuto, Egli vi mostrerà queste cose, vi rivelerà queste cose che vi ho detto e vi mostrerà cose future. Sì. No, non potreste rinchiuderlo e prenderlo, non funzionerebbe, no. Se lo rinchiudete, è diretto al mattatoio. Nemmeno un uomo potrebbe mai scegliere una via migliore di quello che è in grado di scegliere. Potresti andare a dire, ora, signor Papero, ti dirò qualcosa. Stai andando sulla via sbagliata. Devi andare qui, riposizionarti, scendi la costa qui, prosegui. È meglio che andare per la via che vai tu. Non funzionerà proprio? No. No, loro pensano di sapere una via migliore della via provveduta da Dio per loro, ma lo sanno. Oppure potreste scegliere una guida migliore per loro della guida provveduta da Dio che ha dato loro? E l'uomo non sarà mai capace di scegliere un vescovo o un'organizzazione o qualsiasi altra cosa che prenda il posto della guida dello Spirito Santo per la Chiesa. Non c'è un'altra cosa che potrebbe farlo? La via provveduta da Dio. Dio ha provveduto una via per loro. Una guida ispirata. E quella guida è ispirata. Ebbene, li ho osservati molte volte quando faccio per tempo un viaggio di caccia, cercando pecore o qualcosa del genere, quando si deve andare per tempo sui monti, non c'è stata ancora una gelata. Forse lassù un po' di neve farà da cappuccio al monte, quel vento freddo scenderà soffiando dal monte, c'è una guida naturale nata fra loro. Lui correrà fuori su quel lago in quel modo e starnazzerà 4 o 5 volte, ed eccolo venire lo stormo. Sì signore, lo conoscono tutti, lo conoscono nel modo in cui schiamazza. Oh, mai! Sapete di cosa stavo parlando ieri sera? La tromba del Vangelo, se dà un suono incerto, il suo suono non dà un in... Lui non dà un suono incerto, sono vere oche, conoscono il suono di un'anatra. E se metteste una vecchia faraona là fuori, o un tacchino, il suo richiamo non suonerebbe giusto. Conoscono il suono di una guida e la Chiesa dovrebbe conoscerlo. Avendo parvenza di pietà, rinnegando la forza d'essa, da tali non lasciatevi guidare. Temerari, gonfi, amatori della voluttà anziché di Dio, mancatori di fede, calunniatori incontinenti e senza amore per quelle oche che volano. Vedete? Vedete cosa intendo? Vedete? Conoscono quel suono del Vangelo? Le mie pecore conoscono la mia voce. Non seguiranno uno straniero? Dio lo dimostra sempre correttamente. Notate ora, e non possono ottenere un... Non potreste sceglierli. E se usciste là e diceste, oh, aspettate un minuto, occhiette, vi sbagliate, di certo. Ecco un bel germano grande, mai, ha un aspetto regale fra voi. Ed ora, sapete cosa farò? Verserò un po' di acqua sul suo capo e lo consacrerò. Lo renderò re anatra. E gli metterò una corona e lo vestirò in modo un po' diverso, così tutti voi lo riconoscerete. Seguite sempre questo tizio perché ha cultura. Liberatelo sullo stagno. Potrebbe richiamare quanto vuole. Ogni anatra gli volterà le spalle perché mette un suono incerto. Sì. Ma lasciate che la piccola anatra che è stata scelta da Dio per essere la guida, che lui richiami, e guardateli tutti radunarsi per un risveglio. Dove c'è il carname, là si raduneranno le aquile. Egli sa tutto in merito a ciò, vedete? Così egli ha una via provveduta e le anatre conoscono la via provveduta. È un peccato che l'uomo non la conosca. Bene, ma ecco come avviene. Ora, bene, se egli è l'anatra guida ispirata, riporterà al luogo provveduto da Dio per loro. E se solo ascoltassimo quello che dice la guida, lo Spirito Santo, egli ci riporterà proprio alla parola. Quella è la via provveduta da Dio. Lungo la strada non ci servono crede e denominazioni e erbe selvatiche. C'è una certa erba per anatra e altro che dobbiamo mangiare. Le anatre la mangiano scendendo. E c'è cibo che il veramente i fiori di Dio, creature destinate al cielo, mangiano per strada. E questo è: l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Vedete? Quell'anatra, l'anatra guida, li guiderà al luogo provveduto da Dio, proprio dritto verso la Louisiana, dove uno di questi altri non saprebbe dove sta andando. Salirebbe là e andrebbe attorno in cerchi. Stavo leggendo nella rivista Life circa 3 o 4 anni fa, dove c'era un vecchio papero che si avviò con un gruppo lassù e dichiarava di essere una guida e ad un tratto finirono in Inghilterra. Non sono ancora tornati. È così. Quindi devono stare attenti a che tipo di anatra o papero stanno seguendo. Quindi dicono, là in Inghilterra, anche quelle sono anatre canadesi, e arrivarono in Inghilterra da ogni parte, si radunarono, ma non conoscono la via del ritorno. Oh my, è davvero un peccato che anche la Chiesa abbia impersonato molto di questo. Seguendo, sono finiti in un luogo che non sanno come tornare indietro. Dicono, ebbene, noi comprendo che la nonna ha detto ai tempi in cui la nonna disse che sua nonna disse che erano soliti avere servizi di guarigione nella Chiesa. Quei giorni dei miracoli sono passati. Lasciate che qualcuno vi guidi fuori sulla pista sbagliata. Fareste meglio a seguire la via ispirata di Dio, l'unica via. Notate questa piccola anatra. Nessuno è mai stato in grado di dirigerli in modo diverso. Sanno che quella piccola guida li guiderà proprio esattamente al luogo provveduto da Dio. E come lo fa? Tramite i suoi strumenti provveduti da Dio. Egli ha le antenne fuori, sempre, come dovremmo avere noi, afferrando lo spirito, le nostre antenne spirituali. Ora, troviamo che salirà in aria, molto in alto in aria, ha messo fuori le antenne, sa che tipo di cibo queste piccole anatre devono avere per vivere, per fare questo volo. Così, quando raccoglie qualcosa molto in basso sul terreno, lo vedrete prendere il volo lontano e tornare giù. L'intero gruppo scenderà proprio, avrà proprio un giubileo gastronomico e lui richiamerà, torneranno su nell'aria di nuovo, proseguendo dritto verso il sud. È così, la guida di Dio, la guida di Dio per le anatre. È così. Voglio dire qualcos'altro, sapete? Non sono mai stati in grado di ottenere scientificamente di trovare un modo migliore per un bambino per ottenere quello che vuole se non di piangere. Sapete? Non possono educarlo a borbottare. E non possono educarlo a parlare così velocemente? Ma sapete come lo ottiene? Egli proprio prende la via provveduta da Dio perciò. Lui piange perciò, urla e scalcia e grida finché lo ottiene. Vedete? È così. E l'unica via è piangere, perciò. Non possono trovare una via provveduta migliore della via provveduta da Dio. È così. Lasciatelo solo stare. E quelle cose naturali. Mi fermai non molto tempo fa in Germania e stavo parlando ad un grande numero di persone e dissi, qual è il vostro problema, tedeschi? Sapete, stavo scendendo lungo la strada e un cane ha abbaiato e ha abbaiato in inglese. Dissi, una madre stava cercando di calmare il suo bambino là fuori alla macchina poco fa e lui piangeva e piangeva in inglese. Dissi, perché ci facciamo tutti questi scrupoli, vedete? Vanno nella via provveduta da Dio e veniamo dalla torre di Babele, vedete? Ci ha fatto pieni di scrupoli. È così. Conoscere la via provveduta da Dio è la via migliore. Non conoscono modo migliore per un bambino se non piange per ottenere quello che vuole. Come era solito dire il dottor Bosworth, il bambino che piange più forte riceve il servizio migliore. Ecco più o meno com'è. Quello si applica per i figli di Dio. Potrei fare un parallelo per voi. Un uomo si alza, prosegue, dice, masticando per bene il chewing gum, ai padre, stasera sono qui, se tu vuoi darmi lo Spirito Santo, bene, sono qui, ma se vuoi guarirmi, sono seduto qui, ma se non vuoi, è bene, a posto. È la tua volontà, Signore. Lui ha già scritto la volontà qui, nella Bibbia. Questa è la tua volontà. Bene, questa è la sua volontà, proprio qui. E se tu vuoi che la abbia, la avrò. Ma ad ogni modo, se tu non lo vuoi, beh, è tutto a posto. Non arriverete da nessuna parte. Ma lasciate che quello esca là e gridi come Buddy Robinson. Si fermò in mezzo al campo di grano turco, legò il mulo, disse: Signore, se tu non mi dai lo Spirito Santo, quando tornerai troverai un mucchio di ossa al posto proprio qui. Io rimarrò qui finché lo otterrò. Questo è avere uno scopo. Dio raccomanda sempre al suo popolo, i suoi figli che credono, di andare sempre nella sua via provveduta. Quella è l'idea di Dio, raccomandare ai suoi figli la sua via provveduta. Gridate per quello che vi serve. Egli vuole che gridiate. Quando Pietro si avviò camminando sull'acqua, pensava di andare avanti bene. Vedete quanto sto diventando grande? Iniziò ad affondare. Non disse: bene, immagino di aver fallito. Scese fino al fondo, salirono alcune bolle e quello fu la fine. Vedete? No, no. Lui gridò: Signore, salvami. Amen. E quella mano eterna si allungò e lo raccolse di nuovo. Perché? Egli gridò. Ecco cosa non va con la Chiesa. Non rimaniamo là abbastanza, non gridiamo abbastanza a lungo, non teniamo la presa su ciò. Se un bambino vuole qualcosa, calcerà e griderà, diventerà rosso in viso. Temiamo di togliere il... cos'è che lo chiamate? Mascara dal nostro viso, o qualsiasi cosa sia, quel colore. Se ottenete quello che volete da Dio, lo toglierete comunque. Quindi non dovete preoccuparvi in merito a ciò, vi scompiglierete i capelli, ma questo non farà alcuna differenza. No! No, Signore! Ora, Dio non si aspetta che andiamo a Lui con qualche discorso intellettuale. Ricordo di averlo provato quando ho cercato di essere salvato. Gli stavo scrivendo una lettera da mettere nei boschi, perché sapevo che egli sarebbe passato per i boschi e me lo avrebbe detto. Dirgli che mi vergognavo di me stesso. Io non volevo farlo. E scesi là a pregare. Dissi: ora vediamo. Una volta ho visto un'immagine, tenevano le mani così. Dissi: Signor Gesù, vorrei che venissi qui un minuto. Voglio parlarti solo un minuto. Sto ascoltando. Nessuno? Dissi: l'ho fatto sbagliato. Bene, Signor Gesù, forse dovrei farlo così. Dissi: Signor Gesù, mi vorresti aiutare? Sono un peccatore. Voglio parlarti un minuto. Non venne nessuno. Incrociai le braccia, dissi: Signor Gesù, vorresti venire qui? Voglio... sento le persone dire: Dio mi ha parlato. Dissi: Signor Gesù, vorresti venire qui? Voglio parlarti. Certamente allora il diavolo venne sulla scena. Ecco come egli agisce. Potrebbe dirvi: ti fanno male le ginocchia? Non c'è bisogno di chiedere, vedi? Aspetta, ricevilo domani sera. Lui è sempre attorno quando non si è pronti. E poi mi disse: ma sempre di quello che dice, ne trae vantaggio da quello che dice. Ne trae vantaggio. Lui mi disse: sai una cosa? Hai già 19 anni o 20 anni. Disse: hai già 20 anni. Hai aspettato troppo a lungo. Dissi: oh Dio, ho aspettato troppo a lungo. Signore, anche se tu non mi senti, ti parlerò comunque. Ho sempre voluto fare questo. Oh fratello, quello lo portò sulla scena, vedete? Che cos'era? Gridare, proprio semplice. Gridare: Signore Gesù, tu l'hai promesso, Signore? Egli venne sulla scena. Ecco come portarlo sulla scena. Siate solo un bambino. Gridate, gridate perciò. Non cercate di dire qualcos'altro e qualche grande preghiera scritta che si recita per un'ora o due. Quello non serve a nulla. Come dicono: hai recitato una preghiera? No, è un peccato recitarne una. Ne fate una. Non recitarne una? Fatene una. Recita una preghiera per me. Dissi: non fare così per me. Puoi pregare per me, ma non recitare nessuna preghiera. No, Signore, no. Solo prega per me quando preghi. Bene. Gridate per i vostri bisogni. Quella è la via provveduta da Dio. Gesù non lo spiegò quando disse del giudice iniquo alla donna che piangeva giorno e notte? quanto più il Padre Celeste darà lo Spirito a coloro che gridano per esso giorno e notte. Cercate, continuate a cercare, bussate, continuate a bussare, continuate proprio finché gli apre, restate fuori ciò nonostante. Gridate finché la parola promessa sarà rivendicata, allora lo otterrete. Non dovete più preoccuparvi. Vedete la Bibbia prometterlo? Allora rimanete proprio là e gridate finché lo otterrete. Se un piccolo bambino vede un biscotto e lo vuole, lui proprio piange, spinge, calcia, grida e urla e diventa rosso in viso. La mamma gli dà il biscotto ed è tutto finito, vedete? Ha ottenuto quello che aveva visto, quello che voleva. Se vuole leccare il vostro cono gelato, continuerà proprio a fare confusione finché lo otterrà. Vedete? Ebbene, ecco come siamo supposti essere noi. Se vedo una promessa nella Bibbia che è la parola di Dio, allora rimango proprio là e grido finché Dio me la dà. Ed egli lo farà per liberarsi di voi, vedete? Questo sarebbe nel naturale. Ma egli vuole che lo facciate. A lui piace che chiediate. Chiedete in abbondanza affinché le vostre gioie siano complete. Sì. Sì, gridate finché la sua parola è rivendicata. Ora, amico, osserviamo solo un minuto ora. Gridate finché la parola è rivendicata. Il problema di ciò è noi riceviamo un biscotto e pensiamo che sia tutto quello che c'è. C'è un'intera tavola imbandita. Arriviamo al punto di poter parlare in lingue e diciamo, oh, fratello, eccolo. Oh, no, non lo è. Quello è solo parte di esso. È così? Oh, sono abbastanza felice da acclamare. Quella è un'altra parte di esso. Ma c'è ancora molto altro adesso. Continuate proprio a gridare finché è la via provveduta da Dio per il suo popolo. La via provveduta da Dio è sempre di prendere la sua parola e tenerla finché essa viene rivendicata a voi. Ora, mi seguite? Dio, una via provveduta, tenersi a quella promessa finché vi viene manifestata. E ricordate, vengo registrato su questo che qualsiasi promessa di Dio nella Bibbia, se ora è a condizioni, solo perché credete che c'è, questo non fa sì che accada. Quei farisei e sadducei erano tanto religiosi con quei sacramenti quanto potevano esserlo. Ma Dio disse, puzzano al mio naso. Vedete, non c'era sincerità, non c'era niente di quello che avrebbe dovuto esserci. Dovete venire sulla basilare promessa e poi sulla vostra attitudine mentale verso essa. Guardate quei 400 sacerdoti quel giorno, profeti. Acab li portò là fuori. Dissero, Ramoth di Gilead appartiene a noi. Giosuè, tramite lo Spirito Santo, ha diviso questo. E i Siri l'hanno preso. E un profeta disse, ora, guarda qui, quello è fondamentalmente giusto. Ora, era un vero battista. E disse, è esattamente giusto. È la promessa fondamentale. La promessa, quella terra, ci appartiene. Così si fece due grandi corna e disse, sali là e prendi queste corna e spingi via la Siria. Quello appartiene ad Israele. È giusto. Fondamentalmente era giusto. Ma cosa disse il piccolo Micaia? Disse, ho visto Israele disperso come pecore senza pastore. Vedete, Acab, quell'ipocrita laggiù, permettendo che Izabel lo dirigesse da ogni parte, facendo qualsiasi cosa. La vera parola di Dio venuta tramite il profeta aveva maledetto quella cosa. E come poteva Dio benedire quello che il profeta aveva maledetto nel nome del Signore. Vedete? Non può essere. Non importa quanto siamo una nazione religiosa, quanto bagaglio culturale abbiamo, la cosa è corrotta e corrotta. È finita. Non importa quanto grande la nostra vita di organizzazione in chiesa, ci crediamo, va bene? A posto? ma la cosa è corrotta. Dio li ha già posti sulla mensola e rimangono là. E mai uno stralcio di storia in cui qualcuno sia mai sorto di nuovo. Quindi è sbagliato, è finito, cancellato. Non va bene. La sua parola è sempre quella che gli vuole vedere rivendicata. Essa sarà rivendicata solo a certe condizioni che quando adempite quelle condizioni. Vedete persone che possono prendere la parola di Dio e proprio la fanno vivere per loro. E altri tornano proprio con la stessa parola e non possono fare niente con essa. È a condizioni. È così. Guardate, qui vi mostrerò un esempio di quello nella Bibbia. Israele era sulla strada verso la terra promessa. Ecco venire Moab, che era la stessa religione. Esattamente. Quello era il figlio della figlia di Lot. E notate, quando Balaam scese, era Dio che gli parlava e gli mise 7 altari, proprio come Israele aveva 7 altari. E gli mise 7 sacrifici netti, torelli sull'altare. Quello è proprio esattamente quello che fece Israele. E un'altra cosa, mise 7 montoni, parlando di un Messia in arrivo. È esattamente quello che aveva Israele. Fondamentale. Erano entrambi giusti fondamentalmente, ma era a condizioni. Amen. Lui mancò di vedere la vera promessa di Dio. È la stessa cosa che fu alla venuta di Cristo. È la stessa cosa che ritorna oggi. È a condizione. Esatto. Giobbe. Dio faceva cosa? Creava una via provveduta. Giobbe, un profeta, aveva bisogno di un consolatore. Ora, ascoltate attentamente ora. Il mio tempo è terminato. Giobbe aveva bisogno di un consolatore e l'uomo cercò di provvedere quella cosa per lui e non poterono farlo. Portarono sempre fuori linea Giobbe, ma Giobbe tornò proprio indietro. Aveva bisogno di un consolatore. Dio provvide un consolatore per lui quando egli gli diede una visione di Gesù Cristo. E lui gridò, so che il mio Redentore vive, il mio Redentore, ce n'è solo uno, e nell'ultimo giorno egli sarà sulla terra. Ora ricordate la visione, voi avete detto il mio Redentore, egli gli mostrò Cristo, Cristo è la parola. Al principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. E quando Giobbe, essendo un profeta, ora ascoltate, Giobbe, essendo un profeta, la parola del Signore viene al cosa? Profeta, assolutamente. Ecco dove viene la parola. Ecco come sapete se sono profeti o meno, loro rimangono nella parola. La parola viene rivelata al profeta. E Giobbe era un profeta, egli non poteva vedere la fine, ma quando vide la parola, essendo un profeta, lui disse, so che il mio Redentore vive, dopo che la Chiesa aveva fallito, dopo che tutto il resto aveva fallito. Anche la sua amata moglie era venuta meno e voleva che dicesse, perché non prosegui proprio e maledici Dio e muore di morte, Giobbe? Egli disse, parli come una donna stolta, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, benedetto sia il nome del Signore. E i tuoni iniziarono a rombare, i lampi a lampeggiare. Lo spirito venne sul profeta ed egli vide la parola. Allora disse, so che il mio Redentore vive e negli ultimi giorni si leverà sulla terra. Quantunque vermi distruggeranno questo corpo, non di meno nella mia carne vedrò Dio. Amen. Lo vedrò io stesso, i miei occhi vedranno e non un altro. Non abbiamo portato nulla in questo mondo ed è certo che non porteremo fuori nulla. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Benedetto sia il nome del Signore, che consolatore. Egli chiese un membro di chiesa, Dio gli diede una visione. Chiese del vescovo che venisse a dargli conforto, il presbitero, Dio diede una visione al profeta. Ecco cosa gli serviva. Israele aveva bisogno di una via d'uscita dall'Egitto, gli serviva una via, una forza militare o qualcosa per liberarli dalle mani degli egiziani. Dio provvide un profeta con la parola originale rivendicata, Mosè, è giusto? Volevano che sorgesse un esercito e li portasse fuori e sconfiggesse gli egiziani, ma Dio mandò loro la parola. Il profeta con la parola rivendicata che Dio aveva parlato davanti ad Abramo dicendo: la tua progenie soggiornerà in un paese straniero, ma io li visiterò con mano potente. La parola che Dio aveva parlato, gridavano per un liberatore e Dio mandò loro un profeta con la parola. Dio aveva provveduto una via per riconoscere la differenza fra il credente e l'incredulo. E Dio, ora, alcuni di loro dissero: ebbene ora, se scende la piaga, andremo semplicemente all'ospedale. Se la piaga cadrà, sapete cosa faremo? Andremo dal dottor Jones, egli saprà come prendersene cura. Non funzionò, benché fossero intelligenti. Ebbene, se cade la piaga, andremo proprio sottoterra in una grotta e chiuderemo la porta. Quello non servirà proprio a niente. Rimarremo in casa e ci metteremo una maschera sul volto e ci metteremo sopra del disinfettante. Non servirà a niente. Dio creò una via provveduta, sì, ed era cosa? Il sangue. Dio l'aveva provveduta, semplice come sembrava, prendere il sangue di un agnello e spruzzare alla porta. Tuttavia, Dio disse che quella era la sua via, ed egli la onorò. Tutti quelli fuori dal sangue morirono, i primogeniti. Quando Noè aveva bisogno di una via provveduta per salvare la sua casata, Dio gli fece costruire un'arca. Potrebbero aver costruito barche finte, è quello che pensa la gente oggi. Ma vedete, questa era una barca speciale. Probabilmente allora avevano barche, le stesse che hanno ora, ma questa era una barca speciale. Ascoltatemi ora, era una barca costruita da Dio. E una chiesa oggi allo stesso modo, deve essere una chiesa costruita dalla Bibbia. La mia esperienza non è l'essere il membro migliore nella chiesa, ma un'esperienza che è costruita dalla parola di Dio. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Un'esperienza costruita da Dio, l'unica cosa che mi porterà in alto, è l'unica cosa che vi porterà in alto. Qualsiasi cosa si innalza al di sopra, non importa quanti, io vengo, dite, guarda, io sono un buon metodista, battista, presbiteriano, un pentecostale, quello non vorrà dire niente per Dio, deve essere istruita da Dio, ed è lo Spirito Santo tramite la parola. E lo Spirito Santo non istruirà mai niente se non la parola, perché essa è lo Spirito Santo. Uomini mossi, scrissero la Bibbia tramite lo Spirito Santo, la via provveduta da Dio. Ora, Israele aveva bisogno di una provvigione e Dio gliela diede e separò il credente dall'incredulo. La stessa cosa oggi, il credente e l'incredulo separati. Mosè, devo saltare molti appunti ora, ma Mosè, un servitore fedele di Dio. Ora ascoltate, veterani, alcuni di voi come me che stanno avanzando molto negli anni, ascoltate, Mosè aveva servito Dio fedelmente, aveva sopportato tutto il loro chiacchierare e tutti i Datan che erano sorti e avevano detto: di, ci sono altri uomini che sono profeti oltre a te? Non sei l'unico ciottolo sulla spiaggia? E lui sapeva di avere il messaggio di Dio per loro. Sorsero imitatori. Mosè disse solo: Dio, cosa posso fare? Ed egli disse: separati, ingoierò proprio l'intera cosa. Prendete le vostre verghe ed entrate là e vedete quale germoglia. Vedi, vi mostrerò chi è sacerdote, chi è profeta. E Mosè aveva servito fedelmente nell'ufficio. Allora quando diventò anziano, 120 anni aveva camminato fedelmente con Dio, tutti questi 40 anni nel deserto, sopportato ogni tipo di persecuzioni di nazioni e persone, continuamente. E poi arrivò al punto di morire. Gli serviva un luogo per morire. Dio gli provvide un luogo sulla roccia. Oh Dio, lascia morire anche me lì, sulla roccia. La roccia era Cristo, sapete. Dio provvide un luogo a Mosè per morire. Ecco dove solamente voglio morire. Lasciatemi morire in Cristo. E poi, quando morì, il suo corpo deposto là, gli servivano dei barellieri. Così Dio provvide dei barellieri, angeli, perché erano gli unici che potevano portarlo dove stava andando. Amen. Dio provvide barellieri. E così dipendo dallo Spirito Santo, dalla parola, la promessa. Non farvi uscire per una gran bella sepoltura. Lo fecero all'uomo ricco in quel modo, ma lui alzò gli occhi dall'inferno. Vedete, non è per una sepoltura decorata, non fa alcuna differenza. Voglio prendere la via provveduta da Dio. Coloro che sono in Cristo, Dio porterà con sé quando verrà. Ecco la provvigione. Dio fece un luogo per morire per il suo profeta fedele. Enoch, dopo aver camminato 500 anni con Dio, e Dio gli disse: Enoch, non dovrai morire. Vuoi salire a casa? Hai nostalgia di casa, Enoch? Lui disse: sì, Signore, ho nostalgia di casa. Disse: hai camminato qua giù in questo lazzaretto abbastanza a lungo? Disse: sì. Disse: bene, inizia semplicemente a camminare. Enoch aveva bisogno di una scala? Dio gli diede una via maestra. Quella era la via di Dio per lui. Gli provvide una via maestra verso l'alto. Lui andò proprio su, diretto così. Non dovette faticare affatto, solo correre su, e lo Spirito Santo dietro di lui lo sollevava. Lui salì proprio sulla strada maestra della santità, proprio nel regno di Dio. Elia, dopo aver condannato i capelli tagliati e i volti dipinti per tutta la vita di quella Isabel, la prima donna, lei è il famoso presidente di quel tempo, i quali diedero un povero esempio davanti alle persone e li sviarono tutti. E effettivamente pensava di essere l'unico a predicarlo. Lui proprio portava in ogni direzione la cosa e aveva fatto così tanto che si stava affaticando e voleva andare a casa. E lui sapeva che Dio veniva dall'alto. Gli serviva una corda da scalare per arrivare in cielo, ma Dio gli mandò un carro con due cavalli attaccati. Adesso ecco la via provveduta da Dio per prenderlo. Potrebbe aver aspettato una corda, ma Dio mandò un carro. Quella era la sua via. Giosuè, e alla fine della strada, quella fu la fine di Elia. Quella fu per Noè, quella fu sempre la fine. Ora, Giosuè, quando arrivò alla fine del sentiero, attraverso il deserto, osservate, gli serviva un ponte per attraversare il Giordano nella terra promessa. Dio, lui, gli serviva un ponte, ma la via provveduta da Dio era una potenza, non un ponte. Egli mandò una potenza ed egli trattenne il fiume e attraversò su terreno asciutto. Quella era la via provveduta da Dio, non un ponte. Egli aveva un ingegnere migliore, così egli mandò proprio la potenza, spinse indietro l'acqua finché camminò su terreno asciutto. Daniele, per la causa di Dio, fu gettato nella fossa dei leoni. Gli serviva una palizzata, ma Dio gli mandò un angelo. Che differenza! Quella era la via provveduta da Dio. Gli serviva una palizzata, ma Dio gli diede un angelo. Quanto era meglio di una palizzata? Egli vi dà sempre di meglio di quello che chiedete. Sempre, sì. Gli serviva una palizzata. Dio gli mandò un angelo. I ragazzi ebrei, a loro serviva dell'acqua per spegnere quel fuoco, ma Dio mandò loro il quarto uomo. Era tutto quello che gli serviva. Slegò le loro mani e parlò con loro. Uscirono senza l'odore del fuoco su di loro. Gli serviva acqua e gli mandò il quarto uomo. I magi su a Babilonia, su in India, sapevano che doveva succedere qualcosa. Sapevano che era nato il re e gli serviva una bussola. Dio mandò loro una stella per guidarli dal re, vedete? Andarono per la via provveduta da Dio. Posso proprio immaginare alcuni di loro dire: «Di, Baltazar, sai, sei un uomo famoso, hai portato la tua bussola?» Lui disse: «No». «Ebbene, come arriverai là?» «Andrò per la via provveduta da Dio. Ecco il modo». Come arriverai là? Per la via provveduta da Dio. Qual è quella stella? Eccola, quella è la via provveduta da Dio per noi. Gli serviva una bussola? Dio diede loro una stella. Al mondo serviva un salvatore un giorno e Dio provvide suo figlio. Quando egli venne, egli non fu riconosciuto, non lo volevano, dissero che volevano un salvatore. Ma quando Dio lo mandò a suo modo, chiesero un re, Dio diede loro un bambino. Volevano un uomo potente per schiacciare Roma. Dio diede loro un piccolo bambino che piangeva in un fienile. Vedete? Ma era la via provveduta da Dio. Noi, ma non lo volevano nel modo in cui Dio voleva mandarlo. Lo volevano nel modo in cui volevano loro. Vedete? Quindi perciò andarono nel caos perché non accettarono la sua via. Ci furono alcuni che lo fecero. Questo fu il luogo di nascita della Chiesa. Fu a Pentecoste dopo che Gesù li aveva incaricati di andare in tutto il mondo e predicare il Vangelo ad ogni creatura. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Egli aveva detto loro cosa fare. Aveva detto loro di salire nella città di Gerusalemme e aspettare. Gli serviva uno statuto. Gli serviva uno statuto. Volevano stabilire un credo? Dio diede loro lo Spirito Santo. Oh, gli serviva una denominazione, ma Dio diede loro uno spirito. Che differenza! Come Dio lo compie! Lo Spirito Santo era la via provveduta da Dio per guidare la Chiesa, non un vescovo. Lo Spirito Santo, ecco cosa? Quello era il loro statuto, e da quel giorno a questo è stato lo statuto del vero figlio nato di nuovo, lo Spirito Santo. Ora, dopo 2000 anni, amici, stiamo concludendo. Ora, dopo 2000 anni, l'uomo è determinato ad avere la sua via. Si è fatto da solo uno statuto, si è fatto delle etiche fatte da se stesso. E cosa ha fatto? È diventato, tramite ciò, un grande allontanamento dalla verità. Si sono allontanati su... La gente non sa cosa fare. Credi, denominazioni, ogni tipo di ismo, sensazioni, e tutti dicono, la Bibbia dice questo, prenderanno questa parte di essa, ma non prenderanno quella parte di essa, non seguono questo statuto, quindi perdono la direzione. E dopo tutti questi anni, quando abbiamo 900 e più diverse organizzazioni del cristianesimo e ognuna condanna l'altra e dicono questo è giusto e loro hanno torto, e questo è giusto e quello è sbagliato e così via, e la povera gente è così confusa che non sanno cos'è giusto ed errato. Cosa ci serve? Dobbiamo tornare nel corso, tornare allo statuto. Cosa ci serve? Ci serve un vero segno genuino spirituale della verità, una verità rivendicata del Vangelo, è quello che serve alla Chiesa per questa via del tempo della fine. Dio promise loro di dare un segno per quest'ultimo giorno. Ricordate quando Gesù stava parlando e disse la regina del mezzodì sorgerà nell'ultimo giorno, sorgerà e condannerà questa generazione. Lei venne dalle estreme parti del mondo per ascoltare la saggezza di Salomone. Egli aveva uno spirito di discernimento. Come era venuta da così lontano per vedere quello spirito di discernimento? Egli disse, uno che è più che Salomone qui. Egli disse anche come il profeta Giona. Giona, come egli fu nel ventre della balena per 3 giorni e notti, così il figlio dell'uomo deve essere nel cuore della terra per 3 giorni e notti. Ed egli disse, una generazione malvagia adultera cercherà un segno. Se questo non è quel segno o quella generazione, non so dove si trovi. Una generazione debole, malvagia, che va in chiesa, adultera, cercherebbero un segno ed egli disse che lo avrebbero ottenuto. Perché come Giona fu nel ventre della balena per tre giorni, così il figlio dell'uomo dovrà essere nel cuore della terra. Ma ci sarebbe stata una resurrezione come Giona uscì dal ventre della balena. Malachia, il quarto capitolo, ci ha promesso negli ultimi giorni che uscirà il messaggio che volgerà i cuori dei figli alla fede dei padri, la fede originale dei padri. Lo promisero, Gesù lo promise. I credenti della fede del tempo della fine vedranno il segno originale del Messia. Notate, se egli è risorto dai morti e i credi lo hanno messo fuori per tutti questi anni e hanno rinnegato la verità, allora la cosa che dobbiamo aspettare negli ultimi giorni è un ritornare alla fede originale, di nuovo alla fede dei primi padri pentecostali. E loro videro la sua resurrezione e oggi noi vediamo la sua resurrezione, il segno della sua resurrezione. Giona tre giorni e notti fu nel ventre della balena e nel terzo giorno egli risorse dalla balena. Gesù risorse dai morti dopo essere stato tre giorni nel suo ventre. Egli è stato assente dalla Chiesa per 2000 anni, ma egli promise tramite Gioele quello che la ruca ha lasciato, l'ha mangiato il grillo e la locusta e così via. Hanno mangiato, io lo restaurerò, dice il Signore. Tutto quel che la ruca e il grillo e la locusta e così via ha mangiato, io lo restaurerò negli ultimi giorni. Il profeta disse, si farà luce sul far della sera, lo stesso sole che splende all'est, splende all'ovest. È stato un giorno scuro, si sono uniti e hanno messo credi a altro, ma nel tempo della sera si farà luce. Lo stesso sole, gli stessi risultati, gli stessi segni, gli stessi prodigi. Il tempo della sera. Come dimostrò di essere il Messia? Ora la domanda è, dopo 2000 anni di battere contro di ciò, egli è ancora Messia? Ebbene, quello che egli era allora, Ebrei 13:8 disse, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quello che egli era allora, egli deve essere lo stesso oggi. Come dimostrò di essere il Messia? Secondo la parola di Dio, perché Dio ha detto tramite Mosè, il Signore vostro Dio susciterà un profeta come me. Ecco il motivo per cui la donna al pozzo, quando egli le disse dei suoi peccati, ebbene, disse lei, Signore, vedo che tu sei un profeta. Sappiamo che quando verrà il Messia, egli ci dirà queste cose. Egli disse, io che ti parlo son desso. Lei corse velocemente e parlò alla gente nella città. Venite, vedete un uomo che mi ha detto ciò che ho fatto. Non è costui il vero Messia? E le persone lo credettero, perché stavano cercando il segno del Messia. 400 anni senza un profeta. Gesù disse, come fu ai giorni di Lot, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Quando Dio si rivelò in un corpo di carne, mangiò la carne di un vitello, beve il latte della mucca e sedette là davanti a loro. Dio, Geova, lui manifestato nella carne con la sua schiena rivolta alla tenda e disse quello che Sara stava pensando dentro la tenda. Si farà luce sul far della sera. La parola di Dio rivendicata è il segno del giorno in cui viviamo. Ci sarà luce. Ed egli promise tramite Malachia 4, tramite molti punti della Bibbia, che la gente del tempo della fine avrebbe visto la stessa manifestazione, perché egli non può cambiare quel segno, egli l'ha promesso. Ora, lo abbiamo visto parlare in lingua al Calvario, lo abbiamo visto compiere tutte le cose che egli ha fatto. Abbiamo visto la Chiesa Apostolica là in passato al principio, come quella Chiesa Apostolica, i movimenti che loro hanno fatto? L'abbiamo visto tornare indietro nella chiesa qui negli ultimi giorni. Che cos'è? È Dio che rivendica, proprio come fece a Mosè, come fece lungo le epoche. Egli ha provveduto una via affinché noi non fossimo sedotti, affinché sapessimo. Gesù disse in Giovanni 14, 12, chi crede in me, i segni che faccio io, le opere che faccio io, le farà anche lui. Quello lo compirà. Ora, se egli è morto, ed è morto, allora quelle opere sono cessate. Ma se egli è ancora vivente, allora le sue opere continuano come erano, perché egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo credete?
Listen, let me say this. Jesus,
ascoltate, fatemi dire questo. Gesù dimostrò di essere il Messia tramite i segni della Bibbia del Messia. Egli lo dimostrò, egli lo era. Ora, possa Dio farmi dimostrare ora che egli è ancora lo stesso. Lo credete? Egli lo dimostrò, egli lo era. Egli dimostrò di esserlo. Possa io, per grazia di Dio, dimostrare che egli è. Egli dimostrò di esserlo. Ora dimostriamo che egli è. Quello è esattamente quello che egli promise. È quello che egli disse. È quel modo in cui lo disse. E questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Che cos'è la via provveduta da Dio, la via della resurrezione, la cosa che porta un uomo dalla sua stupidità nella luce del Vangelo, lo porta da un cervello intellettuale come qualche grande regime di una macchina e umilia il suo cuore davanti a Dio. Ebbene, dite voi, quell'uomo è così intelligente, fratello Branham, aveva 4 lauree, ha una laurea in arte, ha tutto questo, non mi importa quello che ha, dovrà dimenticare tutto quello che ha appreso per poter conoscere Cristo. È così. Egli dovrà umiliarsi, allontanarsi da tutto quello che il mondo gli ha fatto e apprendete Cristo attraverso l'umiltà, credendogli al tempo della sera. Cosa ho detto qui al principio? Di cosa ho parlato qui? Accettare la via provveduta da Dio al tempo della fine. Ognuno di questi uomini, ogni volta lungo la Bibbia, tramite la natura, vediamo. Ora, Dio non prende oggi un albero e lo rende qualcos'altro e poi domani lo rende qualcos'altro. No, egli un giorno crea, oggi la linfa scende e domani torna in un'altra direzione e la prossima volta egli gli fa tirare fuori tutta la linfa. No, egli rimane proprio nel corso. E ognuno di questi uomini di cui abbiamo parlato in tutta la Bibbia, Dio rimase proprio nel proprio corso con loro, esattamente vicino alla sua parola. Nessuno di loro che non fosse esattamente nella sua parola, lungo tutta la Bibbia, esattamente nella sua parola. Allora quando dite, bene, sono esattamente sulla sua parola, allora egli la rivendica essere la verità. Ora, egli è ancora nel corso stasera, se solo lo crederemo. Lo farete? Chiniamo i capi. Ora, siate il più possibile riverenti per un momento. La via provveduta da Dio affinché egli potesse portare i credenti alla fede rapitrice. La via di Dio, la sua via provveduta per portare credenti alla fede rapitrice. Prima di fare la chiamata all'altare, vorrei dire questo. Mi sento guidato a fare questo. Ci sono persone malate all'interno. Alzate la mano. Vi chiederò di stare proprio tranquilli, per favore. Mettetevi fermi solo un altro minuto. Ora, saremo fuori nei prossimi 5 minuti, se volete essere davvero riverenti. Ora, vedete, voi, quando disturbate qualcuno. Ho l'intera cosa sotto il controllo dello Spirito Santo. Devo averla per poter fare questo. Dio ha fatto la promessa, non sono stato io, è stato Lui a fare la promessa. Ora, per quanto ne so, qui ci sono persone che conosco, ci sono alcuni che non conosco. Posso effettivamente vedere più o meno, immagino più o meno quattro persone che conosco. E uno di loro è il fratello Williams, qui è il fratello Rose, li conosco. E la mamma Sherritt, seduta presso la porta, io certamente la conosco. Ecco, seduta qui, la sorella Williams. La conosco. E questa signora seduta proprio qui, circa due file davanti a me, qui, lei lavora al negozio di tessuti ed è un'amica di famiglia. Non so il suo nome, ma credo sia parte della chiesa del fratello Outlaw lassù. Penso sia giusto. E poi vedo il fratello Dow e la sorella Dow dall'Ohio seduti qui. Ho sentito il fratello Sotman molto indietro qui da qualche parte dire Amen poco fa. Osservo. Quello è più o meno tutto quello che vedo e conosco qui dentro. Quanti di voi sono malati e sanno che non so nulla di voi? Alzate le mani. Che sanno che io non so nulla di voi. Alzate la mano. Bene, abbiate solo fede ora e credete. Ora, se ho detto la verità, Dio è obbligato a rivendicare che quella parola è la verità. È giusto? È giusto. Ora, quella allora sarà la via provveduta, secondo quello che ho detto stasera, quella è la via provveduta da Dio per dirvi, questa è la verità. Perché chiunque sa che è totalmente impossibile, sarebbe un miracolo che la scienza non può spiegare. Non si può spiegare un miracolo, va oltre la spiegazione. E se Dio dovesse parlare qui dentro stasera ad una persona che sapesse che io gli sono estraneo e dir loro quello che hanno fatto o quello che non avrebbero dovuto fare o quello che faranno o quello che dovrebbero fare o qualcosa proprio come fece Gesù quando era qui sulla terra. Egli fece conoscere se stesso al pubblico tramite quello che era il segno messianico. Quanti lo sanno dicano Amen. Allora la Chiesa lo crede. Ecco l'unico modo. La gente, quando egli lo fece loro, la donna toccò il lembo della sua veste. Egli si girò, disse, chi mi ha toccato? Fisicamente non la sentì, ma fu la sua fede a compierlo. Ora, potete avere quel tipo di fede se solo pregherete e direte, Signore Gesù, togli via ogni dubbio da me, togli via i miei dubbi e fammi credere questo. Sono nel bisogno disperato. E sto venendo stasera perché la Bibbia dice che Gesù Cristo è il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento della nostra infermità. Sapevate? Questo segno, questo miracolo non è mai stato fatto nella storia dalla morte dell'ultimo apostolo? È vero, ho appena finito tutti i libri di storia che conosco, le Babilonie di Islop, ho terminato il libro dei martiri di Fox, ho terminato i padri pre-Niceni, il concilio di Nicea e il dopo Nicea, ho terminato tutti quei libri. In nessun punto l'ho visto nella storia di Martin Lutero, John Wesley, il primo risveglio, il risveglio gallese. Gridavano, acclamavano, lodavano Dio, alla fine scesero nel parlare in lingue e poi questo doveva essere l'ultimo segno, quella era l'ultima cosa che Sodoma vide prima di venir bruciata. E ricordate, egli non lo rivelò a Sodoma, egli lo rivelò ad Abramo, lo scelto ed eletto. E il dono non sarà qui fuori nelle chiese mondane, se noterete, andrà alla chiesa eletta. Sono quelli che ne traggono beneficio, sono quelli che lo riceveranno. Se fosse fatto là fuori, direbbero la stessa cosa che fecero quando egli lo compì. Egli è Belzebù, un chiromante. E chiunque sa di un chiromante sa che è una cosa stolta persino da dire. Non sanno il principio base della telepatia o chiromanzia. Quella è un'opera del diavolo, cercare di copiare l'opera di Dio. Dio mostra un profeta, il diavolo ha un medium. I due sono molto vicini. Gesù disse che avrebbe quasi ingannato gli eletti, se possibile. È vero. Abbiamo molte imitazioni. Egli disse, come Ian e Iambre contrastarono Mosè, così questi uomini di mente corrotta, reprobi in merito alla verità. Ma la loro follia sarà scoperta. Ora, nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, prendo questo uditore sotto il mio controllo, se non che per lo Spirito Santo, tramite lo Spirito Santo, nel nome di Gesù Cristo. Vi chiedo, come credenti, non muovetevi, sedete fermi e credete che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, che sono qui per far conoscere le sue opere e le sue vie. Sono stato molto riluttante su queste cose i 15-16 anni che sono stato sul campo, ma adesso verrà un'ora in cui avverrà qualcosa. Il messaggio andrà ad un'altra nazione, un altro popolo. Ma mentre siamo nella presenza del suo santo essere, la Chiesa in America, credo, quasi davvero sia chiamata fuori. È finita, è lavata, è pronta la vera Chiesa. L'ipocrisia rimane ancora, ma la vera Chiesa era una vera Chiesa, dal principio, i nati di nuovo, i predestinati alla chiamata di Dio. Se lo credete con tutto il cuore, vi chiedo di pregare e dire, Signore Gesù, nel vostro cuore, lasciami toccare la tua veste. E come saprò che sei ancora lo stesso sommo sacerdote? Parlami attraverso le labbra del fratello Branham. E se lui mi ha detto la verità, che io credo l'abbiamo fatto, siate certi di menzionarlo nella vostra preghiera, perché egli mi disse, se porterai le persone a crederti, quella è l'unica. Voi, egli non poté fare grandi opere potenti perché non gli credettero. Non credetemi come a lui, ma credete che egli mi ha mandato e sono qui per manifestare lui. Egli ha dimostrato che egli lo era. Possa Dio aiutarmi a dimostrare che egli è risorto dai morti, il Messia, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora siate proprio in preghiera. Sto osservando e aspettando. Pregate soltanto, e se il Signore lo concederà e vi dimostrerà che questo è il segno del tempo della fine, camminerete nella luce, gli crederete, avrete fede in Lui, egli non fa differenza fra le persone. Abbiate solo fede del continuo. Dappertutto. Ora, mentre avete i capi chini, sto ringraziando il Signore. Ecco quella luce che vedete nella fotografia. Egli è proprio qui, ora, in questa stanza.
And I see it right by the side of a woman who's sitting to my right. She's praying for a son that's in trouble.
E la vedo proprio vicina alla donna che è seduta alla mia destra. Sta pregando per un figlio che ha problemi. Non dubitare proprio. Abbi fede.
To my left there is a woman. And she's scared.
Alla mia sinistra c'è una donna ed ha paura. Ha timore di avere il cancro, è molto scossa in merito a ciò. Spero che non lo manchi. La donna ha provato a lungo a farsi strada per entrare. Ha timore. Non è di qui, viene da un'altra città. E la città è una città più piccola di questa, sebbene si trovi a sud di qui, è di fianco ad un monte, è Tucson. Il nome della signora è signora Back. Credi? Accetterai la tua guarigione? Bene, non aver più timore. La tua fede ti ha sanata. Una signora chiamata signora Hershey, non dimenticare, Dio può dimostrare l'innocenza di quel figlio se lo crederai con tutto il cuore. Non dubitare, abbi fede, credi. Una signora seduta qui sul lato alla mia destra soffre di un problema cardiaco. Il suo nome è signora Cloud. Se crederai con tutto il cuore, accetterai la tua guarigione, il Dio Onnipotente ti sanerà. Lo crederai? Bene, credi con tutto il cuore. Una signora qui in fondo alla mia destra, nella fila sulla destra, indossa un vestito scuro. Signora Jade, credi con tutto il cuore, il tuo problema alla schiena se ne andrà da te. Oh, my! Lo amate? Gli credete? E egli lo stesso ieri, oggi e in eterno? Ora, se egli lo dimostra e vedete che è giusto e quelle persone porteranno testimonianza che non le ho mai viste in vita mia. Ma guardate ora, se prenderete la mia parola per quello che sto dicendo, se crederete con tutto il cuore e imporrete le mani uno sull'altro, sarete guariti se solo crederete con tutto il cuore. È un segno del tempo della fine. Ora imponete le mani uno sull'altro, voi che pregherete uno per l'altro. Se sei un peccatore, confessa i tuoi peccati. Se sei uno sviato, confessa di essere nell'errore. Se sei malato, confessa che vuoi essere guarito e di ti credo, Dio. Ora, la Bibbia non disse mai solo le preghiere di William Branham faranno questo, ma egli disse questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. Lo credete? Ora, quante volte, quanto a lungo sono stato con te, Phoenix? Questi sono circa 17 anni che vengo qui. L'hai mai visto dimostrato sbagliato una volta? È sempre stato proprio esattamente nel modo in cui lo Spirito Santo l'ha detto. Per le migliaia di migliaia e per le moltitudini di volte, quante volte attorno al mondo, di tutte le nazioni e razze, lingue e gente, è Gesù Cristo, non vostro fratello. E vi sto citando la sua parola. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. Ora imponete le mani su qualcuno e pregate per loro. Non pregate per voi stessi, perché loro pregano per voi. Pregate per loro. Ed ora chiniamo i capi nell'augusta presenza di Gesù Cristo, il quale si dimostra essere fra noi. Ora, egli è il vostro Dio, proprio come egli è mio Dio. Ora, pregate come fate nella vostra chiesa. Pregate per quella persona che ha le proprie mani su di voi. Pregate a vostra volta per loro e credete a Dio. Confessate i vostri peccati, dite, ho sbagliato, Signore, sono stato dubbioso, non lo sarò più, proprio ora sto credendo che Tu mi guarirai. Guarisci questa persona, Signore, guarisci questa donna, guarisci quest'uomo, guarisci questa donna, guarisci il bambino, guarisci la ragazza, il ragazzo. Oh, Signore Dio, Creatore dei cieli e terra, come possiamo sedere qui, Signore? Questo dovrebbe portare una fede rapitrice, una potenza di Dio che spazzerebbe quest'intero uditorio, Signore, in altezza al di sopra e nella gloria di Dio. Lascia che il diavolo che ha legato queste persone le lasci libere sulla la promessa di Dio in cui credo, sulla Bibbia che insegno, sul Dio che lo dimostra essere la Bibbia, che dimostra di essere il Dio della Bibbia. Dopo 2000 anni, egli è ancora vivente fra noi stasera, risorto dai morti, lo stesso ieri, oggi e in eterno. sulle basi del suo sangue versato e il suo essere vivente, la presenza dopo 2000 anni, sfido il diavolo con il suo spirito impotente di mali e malattia a lasciare libere queste persone nel nome di Gesù Cristo. Esci da loro affinché possano andare liberi. Lascia libero quel peccatore, lascia libero quello sviato, lascia libero quell'uomo o quella donna malati. Dichiaro la loro guarigione, la loro salvezza nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Lasciali, tu orribile, malvagio, impuro spirito di incredulità e dubbio, allontanati da questa chiesa, da questo gruppo di persone, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Io credo che la preghiera di fede è stata pregata. Voglio che ora facciate qualcosa, proprio dove vi trovate, nella vostra mente piantate un paletto, proprio qui su questa sedia stasera, quando mi sono alzato e ho ascoltato la parola, ho visto Dio rivendicare la sua parola, dimostrare che se è giusta, la preghiera di fede è stata pregata su di me. Se il diavolo cercherà mai di dirmi che sono ancora malato o qualcosa di sbagliato, lo porterò proprio indietro a questo paletto. Proprio ora la preghiera di fede è stata pregata per me e sono salvato dalla mia malattia. Sono salvato dai miei peccati. Sono un figlio di Dio e non soddisferò più le bugie del diavolo. Sono il libero servitore di Dio. Amen. Lo farete? Dite amen. Alzate la mano e dite: lo credo. Amen. Amen. Per me, quello pone fine alla cosa. L'opera è fatta. È tutto finito. Dio ha detto così e quello lo dimostra. Come può egli fare qualcosa oltre al rivendicare la sua parola? Se egli la rivendicherà a me, egli la può rivendicare a voi. Lo credete? Bene, alziamoci in piedi e lodiamolo allora. Diamogli ogni lode e gloria. Amen. Bene, gloria a Dio. Grazie, Signore Gesù. Ti amiamo, ti lodiamo. Accettiamo queste cose. Crediamo che tu ora lo fai per noi. Tu sei il nostro Salvatore, tu sei il nostro guaritore e ti amiamo perciò. Benedetto sia il nome del Signore per sempre. Ricevi queste persone, Signore, e lasciale essere tuoi servitori da ora in avanti tramite il nome di Gesù. Dio vi benedica.